Adesso quindi andiamo verso l'ultima parte della serata e con il quarto d'ora accademico che ci siamo preso, quei 20 minuti, possiamo dire che siamo anche abbastanza nei tempi, no? Ed è proprio il tema introdotto già precedentemente, che è sul come fare poesia a scuola, vale la pena farla, perché farla, quale approccio, quale postura un insegnante, naturalmente a seconda dell'ordine di scuola, può adottare? E si può fare, ha senso farlo a qualsiasi età? Com'è questa faccenda del fare poesia a scuola, nelle nostre scuole, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi? Iniziamo, io direi, con Roberta adesso, in questo giro, e poi vi chiedo sempre di impreziosirlo con degli finali scambi di poesie reciproche. Prego.
Allora, secondo me la poesia a scuola è necessaria, necessaria. Però a scuola si può fare lezione di poesia o a scuola si può fare invenzione, costruzione, incontro di poesia. Allora, le lezioni di poesia sono una cosa che non mi riguarda, che non saprei neanche fare, che non mi interessa fare, francamente. Io nelle scuole faccio laboratori di poesia, addirittura il mio laboratorio di solito si chiama La voce delle emozioni, quindi questo già forse in parte dice. Io ho fatto laboratori dal nido di infanzia alle secondarie di primo grado, anche se normalmente lavoro soprattutto con i 6-10 anni. Allora, nella poesia, provo a fare questo paragone con un flauto. Allora, c'è una maestria che è quella di saper usare le dita sui buchi, una tecnica, diciamo, che fa uscire sicuramente la musica nel modo migliore. Ma non è quello, secondo me, la parte più importante, la parte primaria. La cosa più importante, secondo me, è lavorare sul fiato nostro, che è quello che poi farà suonare lo strumento. Quindi immagazzinare fiato, immagazzinare respiro in senso molto ampio. I bambini devono capire che, cioè, lo capiscono subito, che a differenza di tutte le altre ore che necessariamente incontrano a scuola, il momento della poesia è un momento senza giudizio. Non esistono birorosse, non esistono errori. Non c'è un modo per esprimersi, non c'è un modo per fare poesia. Ogni bambino ha la sua voce. Ed è questa che bisogna cercare di tirare fuori. Voce diversa. Anche la nostra voce è diversa, quella proprio nel senso fonetico, insomma, fonico. Però ecco, anche la voce interiore è diversa e questo è meraviglioso. Ogni bambino non deve corrispondere a un modello di poesia. Ogni bambino deve trovare la sua voce. E il modo per tirarla fuori. Trovare la sua voce significa anche accettare i silenzi del bambino. No, non tutti vogliono leggere e va benissimo, non tutti vogliono scrivere e va benissimo, hanno i loro tempi, tanto poi col tempo, con la fiducia, una piccola magia succede e di solito alla fine arrivano tutti. Però non c'è pressione, non c'è. È un terreno, è un territorio libero, come dicevo prima, di accoglienza. Il bambino in quel momento deve soprattutto, sì, l'abbiamo detto tutti, ascoltare se stesso. E ascoltare se stesso, ci sono tanti giochi che si possono fare per questo, con le pietre, con le conchiglie, con il silenzio, con le piccole meditazioni da fare in classe, con la relazione tra i compagni, con i gesti. Comunque la cosa principale secondo me è questo, fare capire al bambino che la poesia è un luogo senza giudizio, è un luogo d'accoglienza per qualsiasi emozione, nei tempi del bambino e con la sua voce che è unica. Questo è il contesto. Poi certo, dopo anche di fianco, è bello che i bambini scoprano che la parola è un veicolo importante. Che la parola è potere, che la parola è un'arma bianca, che la parola può far male e può far bene. E che quando fa male fa molto male, che quando fa bene fa molto bene. E questa confidenza con la parola, è chiaro che non va raccontata, anche questa va giocata. Ci sono anche lì tanti piccoli giochi che si possono fare per innamorare i bambini delle parole. allora se si riesce da una parte a sviluppare l'ascolto di sé, la consapevolezza, il tirare fuori anche solo una parola, qual è la tua parola di rabbia? Dimmi una parola di rabbia. Cioè non c'è bisogno di far scrivere dei grandi testi. A poco a poco si apre questo canale che negli altri momenti della vita spesso viene bloccato, perché noi chiediamo spesso ai bambini di parlare con la mente, di ragionare, di pensare, di riflettere. Invece la voce poetica deve sgorgare libera e non da qua, deve sgorgare libera dal cuore. Se noi apriamo questo, riapriamo, perché il bambino piccolo ce l'ha, come dicevo prima, se no non parlerebbe alla luna con tanta convinzione, non le farebbe vedere i suoi disegni alla finestra. Se noi riusciamo a aprire questo canale, è fatta. È fatta, è semplicemente fatta. Dopo impareranno a usare le parole col tempo, crescendo, impareranno a impreziosire, impareranno la tecnica. Prima ancora della tecnica c'è questo, il darsi respiro, il darsi ascolto, il darsi fiato.
Sono d'accordo con quello che ha detto Roberta. Se ci proiettiamo con lo sguardo ad un'età un pochino più grande, ai ragazzi, la poesia nelle scuole viene studiata con la letteratura, come letteratura. Sono d'accordo che la si studi perché conoscere la storia, le forme, conoscere i poeti è abbastanza formativo a livello culturale, però spesso i ragazzi confondono lo studio della letteratura con la poesia. La letteratura non è la poesia, la poesia è qualcosa che riguarda loro, cioè che riguarda ciascuno personalmente. Cioè, ci ripetiamo un po' in queste cose. Io, quando ho studiato la letteratura, non ho mai amato i poeti, li ho amati dopo, da sola, quando li ho scoperti. E ho lasciato che mi parlassero. Quando si studia la letteratura, spesso si impegna gran parte del tempo a studiare la vita del poeta, a studiare la storia del periodo in cui il poeta ha scritto. Si trasforma ciò che è scritto in poesia, lo si trasforma in prosa per poterlo descrivere. Però, quanto di questo arriva al ragazzo, quanto parla, ecco, la poesia se non parla non serve, cioè non serve, meglio una buona prosa che almeno è articolata, comunica in modo chiaro, leggibile. Invece la poesia deve parlare, anche se a volte non capiamo bene che cosa ci dice, non solo i ragazzi, ma a volte anche noi leggiamo una poesia e non capiamo bene qual è il suo messaggio. Ma ci sono delle cose che comunque rimangono, anche quando non comprendiamo bene il senso, non comprendiamo bene la costruzione della frase, eccetera. A volte resta come un seme che può crescere, può portare frutti. E così dovrebbe essere la poesia anche per i nostri ragazzi, cioè un qualche cosa che parla, che dice, che comunica con loro ogni volta che la leggono. Invece, cioè, lo dico con un po' di tristezza, ecco, perché poche volte è così, cioè molte volte questo non succede. Quindi quando io ho fatto un discorso sulla poesia con i ragazzi, io che non sono un'insegnante di lettere, lo ripeto, non si, non, non, ho cercato di farli parlare e di fare in modo che la parola uscisse da loro e arrivasse a loro. È un discorso molto molto personale, perché è ovvio che un insegnante, un docente ha anche dei vincoli, deve svolgere un certo lavoro, deve comunque portare avanti un determinato tema, argomenti, eccetera. Invece il tipo, quando noi parliamo di poesia, ci stiamo un po' sganciando da tutto questo, stiamo entrando in una sfera che è proprio la sfera della persona, in questo caso di un ragazzo, una ragazza, e stiamo cercando non dico insegnare, ma di proporre un modo di comunicare con le parole, che non deve essere un modo standardizzato, ma un modo che il ragazzo deve scoprire e che gli permette di esprimersi in qualunque modo, che non sia quello formale. Perché se un ragazzo che si relaziona con altre persone non ha bisogno di recitare una poesia per relazionarsi. Molte volte la poesia è una comunicazione con se stessi, no? Il ragazzo che legge una poesia ascolta quello che quel testo dice a lui, oppure che scrive e sta cercando di tradurre tramite una scrittura, tramite parole, quello che lui sente, che sia a livello razionale o anche a livello non razionale, a livello di percezione. Forse abbiamo un po' trascurato questo aspetto nel nostro discorso, che la poesia non è un'attività del nostro io logico e razionale. La poesia è un qualcosa che ci attraversa, che noi lasciamo fluire e che si compone a prescindere dalle nostre costruzioni mentali, formali, da come siamo abituati a scrivere secondo le regole, secondo i canoni, eccetera. E lasciare spazio a delle percezioni, a delle sensazioni che noi comunque scopriamo. Io adesso dico noi, ma mi riferisco anche ai ragazzi, scopriamo come strumento di indagine, di conoscenza, attraverso delle forme nuove che non richiedono appunto una spiegazione. Quindi è proprio come un pittore, come il pittore che dipinge il suo quadro. Non esiste, cioè non filtra quello che fa attraverso una logica razionale. È un qualcosa che fluisce e che riesce in questo fluire a tirar fuori delle cose che altrimenti rimarrebbero chiuse, rimarrebbero nascoste, rimarrebbero oscure anche alla persona stessa. Quindi è proprio un affinare i sensi, proprio un sto scoprendo anch'io a volte mentre parlo proprio delle cose che ci sono e che esistono senza che ne siamo perfettamente consapevoli. E quindi è proprio questo il senso, secondo me, dell'esercizio della poesia, cioè di metterci in ascolto anche delle cose di noi stessi che non sappiamo e che ci meravigliamo a volte di scoprire proprio scrivendo o leggendo anche la poesia, perché in questo senso penso che sia lo scrivere che il leggere abbiano la stessa importanza, abbiano lo stesso senso di poesia, di portare poesia, di fare poesia. Forse sono stata un po' oscura.
No, grazie Mariangela, anzi quasi illuminante su alcuni aspetti. anche questo accostamento della poesia e della lettura, no? Andando a riprendere un po' il Pennacchia, no? Quando ci diceva che il modo migliore per non leggere è obbligare a leggere. E un po' l'approccio con la poesia sembra un po' simile, no? Questa ricerca molto personale interna che oltretutto è di tutti. E quindi c'è anche una fondamentale quasi democraticità nell'approccio poetico che è qualcosa che proprio in quanto intimo può appartenere a tutti e a volte anche in chi fa più fatica, magari è più anche diciamo vivo questo disvelamento quasi di una parte di sé. Io adesso andrei verso la conclusione perché siamo già alle 11 meno 10, in modo da chiudere proprio al massimo per le 11 e vi chiedo un ultimo rimbalzo, diciamo, di poesie, se ne avete due o tre a testa e poi leggo la parte della chat e poi ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento alla prossima volta. Prego, chi vuole iniziare? Chi è già
Sì, grazie.
pronto? Sì, prego, vai.
Leggo tre poesie per la scuola. Di una sola vi devo fare vedere l'illustrazione, perché di questo libro, pieno di colori, di poesie anche allegre, eccetera, eccetera, la preferita di tutti i bambini che ho incontrato ha questa illustrazione. Non so se si vede. Buissima, però è quella che tutti dicono di amare di più. E adesso vi leggo il testo. Io ho buio. Non è paura. È qualcosa che ho dentro. Calma, onda, scura. Non ho piedi, non ho mani. Occhi chiusi, pensieri lontani. Non c'è dentro, non c'è fuori. Io ho un buio pieno di fiori. Dividilo con me, te ne regalo un poco. Se siamo al buio in due, sarà come per gioco. Tienimi la mano, intrecciamo le dita. Insieme, nel mio buio, sboccerà la nostra vita.
Facciamo ancora alternato, Mariangela?
Sì,
Prego.
allora, io ho conosciuto Roberta, quando l'ho conosciuta, la cosa che mi ha colpito di più è stato questo suo modo così leggero di scrivere in rima. Io che non amo molto la rima, a volte la trovo troppo artificiosa, qualcosa di forzato. Roberta invece ha questa leggerezza nello scrivere che mi è piaciuta da subito, dai suoi primi libri. Io non sono capace a scrivere in rima, cioè se scrivo in rima non mi piace quello che scrivo, la rima la devo cercare, invece io sono forse un po' più veloce, più istintiva e allora vado un po' così, verso libero. Non sono poesie per bambini perché sono, insomma, sono poesie recenti. Però mi riallaccio al buio. Masticata l'inconsistenza del niente, lasciato il silenzio alle parole, finite tutte le promesse, il buio diventa rarefatto e si mostrano i contorni delle cose. Divento corpo distinto e sento. C'è una forma luminosa, una sete di altri occhi, un rimescolio di parole. Scivola come un velo il buio. Si compongono i suoni come notte di uno spartito perso. Anche noi, confusi e incerti, fino all'incastro, fino a tornare all'essere che siamo stati in altra forma e in altro modo. Sentire questa poesia che apre un cielo nuovo, che dissolve la solitudine, quando noi, sempre soli, ho perso, scusate, mi è scappata. Allora, sentire questa poesia che apre un cielo nuovo, che dissolve la solitudine, quando noi, sempre soli, sempre lontani, incontriamo un io che sorride ancora.
Raccolgo gli avanzi dei gessetti colorati. Li tengo tra le mani come fiori addormentati. Ecco il rosa, il bianco, i vostri sguardi, luce sul banco. Il verde, l'arancione, giornate insieme, fili di emozione. Parole, mani alzate, domande, risate. Voglia di capire, di camminarci accanto. Bambini miei preziosi, nidi d'incanto. La scuola è finita e un pochino mi commuovo mentre stringo tra le dita un gessetto ancora nuovo.
Torno alle favole, così rimaniamo un po' in tema di bambini. La farfalla si fece triste a vedere nel vento le foglie dell'autunno. Si avvicina il tempo, disse all'albero, che volteggeranno le mie ali spente. Parlami della morte, tu che vedi la mia in ogni stagione. Dimmi cosa resta del mio cuore. Si appassisce come le tue foglie nella pioggia e nel gelo dell'inverno. Se ha un senso conoscere l'eterno e poi svanire nelle pozze. Dimmi se ha senso lasciarti qui da solo, perché all'amore questo strappo, e resta il tuo ramo spoglio, ora che di te son fiori in volo. L'albero si coprì di malinconia, come di rugiada nei mattini dell'estate. Ti parlo dell'amore, che la morte è solo metamorfosi, che tu sai ma non ricordi. Cambierà la forma, ma tu sarai. Sarai acqua magica per la mia sete. Sarai verde nuovo nelle mie foglie e fiorirai dal cuore. Certi la chiamano morte, io la chiamo amore.
Chiudo anch'io con le farfalle. Dicono che sono strano e mi parlano alle spalle. Dicono che nella testa mi volano le farfalle. A volte non rispondo perché sto guardando un sasso e il colore è così bello che non voglio fare chiasso. A volte non sto attento perché sto aspettando un suono e quel suono è così vero che può trasformarsi in tuono. A volte non sto fermo perché sto girando il mondo e quel mondo è così grande che se mi fermo affondo. Dicono che sono diverso. E mi parlano alle spalle, ma io non sono solo, perché ho le mie farfalle.
Volete anche un'altra? Allora, questo, giusto per chiudere con gentilezza. C'è un fiato buono in questa aria malata, una voce diversa che parla piano, con gentilezza. È mare calmo, l'onda che accarezza è rossa, sangue forte e ossigeno, un'idea di passione. Non temere il caos, lascia consumare la guerra, è per uomini idioti. Tu ama come se fosse un deserto questa distesa di corpi accostati. Ama che sei splendore, luce che viene e tutto accende.
Grazie.
Grazie Mariangela,
Grazie a
grazie
voi.
Alberta per questo fiato buono che ci avete generosamente dato e di cui ci sentiamo veramente quasi inondati. E leggo qualcosa dalla chat prima di salutarvi e poi di dirvi dove ritroveremo il tutto. Domenica, con il cuore colmo di dolcezza, vi lascio. Grazie. Luigi. Che piacevole sorpresa questo modo di incontrarsi, dubbi, certezze, esperienze esposte con la discrezione di chi non si impone ma si propone. Dirò un'assurdità, ma meriterebbero un canale televisivo che raccogliesse questo modo di porsi e di mostrarsi. Grazie per il vostro impegno, cara Mariangela, cara Roberta.
Grazie.
La poesia, dice Vittoria, è un luogo senza giudizio, lo riprende dalle vostre parole. Grazie Roberta. E com'è difficile cercare di far capire questo alle ragazze e ai ragazzi delle superiori, anche solo al primo o al secondo anno. Sono già chiuse a riccio, c'è diffidenza, vergogna, paura di darsi respiro o darsi ascolto. Roberta ha detto che si dovrebbe darsi respiro, darsi ascolto. Quanta ritrosia nei ragazzi, quante belle sorprese. in primis per loro, quando riescono a sfondare il muro del silenzio. Maria Felicia ci ringrazia tutti voi, mi dispiace lasciarvi, è stato un incontro splendido, vi ringrazio di cuore e buon proseguimento. E Claudia, è stato molto interessante, condivido quanto detto da entrambi su poesia e scuola. Mi complimento per i vostri testi, dallo sguardo bambino e dalla forza e intensità. Buona serata. Annalisa, stupenda. Monica, che incanto il buio. Angela, grazie a tutti, mi sono piaciuti i temi e adoro la poesia. In un tempo passato, quale quello dell'adolescenza, ho anche scritto poesie. Peccato aver perso questa ispirazione. Dolce notte a tutti. Vittoria, la poesia dei gessetti colorati. Anch'io raccoglievo gli avanzi, quanti ricordi. Roberta Lipparini, qui come anch'io, mi hai fatto piangere stasera. Angelo, bella questa sui gessetti. Vittoria, bellissima Mariangela, grazie. E grazie per questo spazio silenzioso, grazie alla poesia data da donne stupende, dice Emanuela. Alessandra, una straordinaria occasione di conciliare il silenzio e la parola, grazie. Stefania, un bellissimo incontro con la I maiuscola, grazie di cuore. Un intenso dialogo poetico, dice Annalisa, grazie Mariangela, grazie a Roberta per questo viaggio verso l'altrove, verso noi stessi. E poi Lucia, se ricordo bene, ma potrei sbagliare, che abbiamo conosciuto all'inizio di Bitonto, grazie, quanta bellezza. E quindi queste sono le parole, trovarvi insieme, che bello, grazie Mariangela e Roberta, all'ultimo momento, dice Anna, e quindi veramente io mi unisco a questo coro di immensa gratitudine. A breve sarà disponibile la registrazione con, ripeto, qualche piccolo taglio laddove necessario e poi tra un bel po' più di tempo, perché ho visto che YouTube fa adesso un po' penare per avere il pezzo di trascrizione automatica al quale noi ci appoggiamo, poi per fare le trascrizioni troverete anche in scritto queste parole che saranno quindi più libere di raggiungerci. Con l'ultimo invito che faccio a me e a un po' tutti, è meraviglioso ascoltarvi, ascoltare le vostre poesie, ma vale la pena anche leggervi. E quindi sarà mia premura mettere anche le indicazioni, se Roberta e Mariangela sono d'accordo e se riusciamo, casomai mi aiuterete, dei testi da cui sono ripresi, perché un libro letto, un libro risentito è un qualcosa che resta di più e poi più libero anche di andare in giro, diciamo, no? Oltre alla bellezza della parola ascoltata. La flash veloce di saluto a Mariangela e a Roberta e grazie veramente di cuore a voi tutti.
Grazie.
Grazie a voi, a tutti, grazie.